gentlemen. Landing and cooling. Now in there.
Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, siamo sempre noi, London Calling, puntuali ogni lunedì, oggi è il 14 ottobre, e ci state ascoltando da Londra, puntata di produzione fresca, oggi parleremo della cultura della caccia alla volpe, che esiste ma non esiste ancora in Inghilterra, dopo vedremo cosa è successo, proibita, ma insomma hanno trovato, come si dice, fatto l'inganno, gabbato lus, no, non mi ricordo, lusanto, non mi ricordo come si dice, vabbè, comunque, quello con me, attenzione, oggi finalmente è tornato lui, è tornato il principe, caro Prince Calù, dove sei, ti vedo bene.
Ecco, proprio sto qua, proprio con le volpi sono, anzi te le ricordi, buonasera a tutti, innanzitutto ai fedeli ascoltatori, ascoltatrici, siamo qui nella contea del Norfolk, no? Torniamo indietro, un viaggio nel tempo, un po' tipo come Non ci resta che piangere, che poi è un evergreen, diciamo. Quindi siamo intorno al 1534, si sente dalla voce d'oltretomba che varca gli oceani, ed eccoci qua nella caccia alla volpe. Io ambirei a fare quello che viene rincorso dai cacciatori di volpe, vestito da, no?
Da Foxy Lady,
insomma, sì, una cosa così, sono pronto, ecco, da Norfolk, un grande posto, insomma, mi sembra che sia nella zona dello Yorkshire.
Sì.
Posti, insomma, ospitali, no? Sole, mare, sembra Ibiza, diciamo.
Esatto. Eh sì, tutto parte da lì, almeno in Inghilterra, dopo vedremo. Ma oggi abbiamo, oltre alla nostra regista che ci vede, ma non parla, però c'è, la vedo, con noi un grande ospite, perché uno specialista, siccome la caccia alla corsa, come si dice in italiano, adesso non lo so, prevede ampio uso, anzi non si può fare senza degli animali d'ausilio, cani di vario tipo e cavalli anche particolari, abbiamo con noi un canaro specializzato, anche un cavallaro, che siccome partecipa alle cacce alla volpe clandestina, gli abbiamo messo un filtro nella voce. Lui in teoria, è della Capitanata, fugge da Foggia, abbiamo fatto questo filtro vocale dove avrà, attenzione, l'accento del basso Piemonte. Con noi è Stefano Isaia, nome e cognome, si scherza, prego. Ciao Stefano, come
ciao,
stai?
Ciao, tutto bene. Oh, io da ragazzino sono cresciuto con il nonno che aveva fatto il militare in cavalleria, quindi addestrava cavalli, e il nonno materno, e invece il nonno paterno era appassionato cacciatore, quindi appassionato di ogni tipo di caccia, anche coi cani da seguita, che sono comunque i due animali due animali domestici utilizzati per la caccia alla volpe.
Esatto. No, poi ne parlavamo prima in una sede di un noto movimento che entrambi frequentiamo, quando sono in Italia. Certo, si può dire, si può dire CP, salutiamo tutti, salutiamo la banda, perché lui è membro benemerito, e niente, se parlavamo di sto fatto, mi ha tirato fuori due o tre chicche che io avevo un po' studiato, ma spiazzato, e allora gli ho detto, no, devi esserci anche tu, così almeno facciamo una figura meno barbina del solito. Che dire, la caccia alla volpe, la prendiamo alla larga, fa parte delle cacce montate, no? Delle cacce che si fanno a cavallo, non c'è solo la caccia alla volpe. A cavallo si va, si spara, si insegue vari tipi di animali, dipende poi dalle leggi locali, però c'è una tradizione proprio che risale alla notte dei tempi. Innanzitutto c'è anche una tradizione, un mito mitologica, era anche una cosa sacra, una cosa che veniva trattata in un certo modo, perché oltre a procacciare il cibo aveva anche una funzione sociale, prima di tutto. Dipende da che categoria sociale, dalla categoria sociale che facevi parte, c'erano vari tipi di cacce alle quali potevi dedicarti, o se non dovevi, per magnare. E poi c'è anche tutto, questo ha generato anche tutta una mitologia che riguarda soprattutto il mondo celtico e germanico, ma poi è stata portata anche in Italia. Adesso se vi dico la Wild Hunt, la caccia selvaggia, quello che in Francia si dice addirittura Chasse Arthur, fa riferimento a Re Artù, e poi vedremo anche perché. Tutti sanno più o meno cos'è. C'è questa leggenda, tra le altre, di questa orda di cavalieri che corrono in notti particolari. Soprattutto si parla della fine dell'estate, soprattutto. Quindi le notti che vanno attorno dopo il solstizio, dopo l'equinozio. D'autunno, quando comincia l'inverno, si diceva con varie varianti che poteva passare nel cielo o nei boschi una caccia selvaggia dalla quale bisogna stare molto attenti. Poi dipende dalle leggende, poteva essere guidata o dallo stesso Dino. Oppure da Artù, nel Medioevo si parlava di Re Artù, Re Teodorico dei Goti, addirittura sulle zone delle nostre Alpi. C'è questa leggenda qua. Di solito questa caccia, a parte funziona da relazione il mondo dei vivi col mondo dei morti, no? Sono dei giorni particolari dove, in teoria, e vedi anche Halloween, no? Perché il periodo più o meno è sempre quello, dove escono i morti, cavalcano ancora, tornano sulla terra. Infatti, molto spesso si parla di anime di guerrieri morti in battaglia, addirittura ci sono delle leggende che parlano di bambini morti che partecipano con loro a questa caccia, vari personaggi e varie leggende, insomma, non stiamo a raccontarle tutte, però diciamo, è una cosa, l'importanza di questo atto dal punto di vista proprio della civiltà e del sentire delle genti europee è senza dubbio molto 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 importante. Adesso per dire, ti dico. Canzoni famose, Ghost Rider in the Sky, l'ha fatta Johnny Cash, l'ha fatta Elvis, si riferisce a quel tipo di leggenda che poi è stata traslata con i coloni anche nel Nord America, diciamo. I romani non hanno questa tradizione, anche se i Celti, Epona, la dea della caccia, quella che corrisponde più o meno a Diana, quella dei Romani, era una di quelle che si diceva che organizzavano e guidavano questo tipo di scorribande mitiche notturne. Con la caduta dell'impero romano, discesa dei barbari di origine germanica, arrivano anche in Italia questo tipo di tradizioni mitologiche, poi impiantate sul cristianesimo. Dico un'altra cosa, se andate a Otranto, nella chiesa principale locale, c'è un mosaico fantastico di epoca delle dominazioni chiaramente normanne, che erano arrivate da poco, 1100, fine del 1100, dove c'è appunto si vede tra le altre cose, eccetera, c'è il Re Artù che guida appunto questa caccia selvaggia, questa caccia mitica, è vero o no?
È vero, no? Ma infatti vi posso dire che andiamo addirittura a anticipare nei tempi, no? Perché non solo i romani, ma addirittura andiamo precedentemente addirittura all'impero, cioè all'impero, sì, diciamo anche all'impero, insomma, degli Assiri, dei Babilonesi, degli antichi Egizi, cioè quindi inizia da lì, diciamo, una forma di caccia appunto che prevedeva l'uso di alcuni cani specifici e che veniva chiamata, se non sbaglio, in inglese Veneri, una cosa del genere, no? Se non sbaglio. Quindi insomma parte da lontano, poi appunto anche i romani, i celti, insomma una cosa che già conosciamo nei tempi, poi alla fine viene specificamente sulle volpi in un tempo diciamo più recente c'è anche una connessione se non sbaglio con i lupi, se non sbaglio, no? Perché
Esatto, sì,
i lupi
esatto.
spariscono e
Prima
come, poi
cacciavano di
come
lui.
esatto, cioè nel senso potremmo fare l'equivalente oggi col granchio blu per esempio, no? Cioè, adesso non so se passa l'idea, però è la stessa cosa perché le vongole non le trovi più, sono 37 euro al chilo. Voglio dire, dobbiamo parlare di questo pure e delle volpi, pazzesco. Quindi abbiamo, non so, al posto delle volpi abbiamo le vongole e le cozze ancora costano poco, quindi sono insomma roba dozzina. Però il granchio blu che stermina a quanto pare tutte le cose, la stessa cosa accadde con i lupi. Se il granchio blu venisse finito, avremmo una fioritura di vongole, quindi potremmo andare a cacciare le vongole che poi, tra l'altro, a differenza della volpe, stanno ferme. Questa è la grande, diciamo, svolta sarebbe quella: stanno ferme, quindi insomma c'è poco da fare. Mentre invece,
Esatto.
E i vestiti sono leggermente diversi, cioè ci avrebbero dei boccagli, le pinne, sta roba qua, insomma, un po' esteticamente differiscono. Quando invece parliamo dei lupi, appunto, i lupi spariscono a un certo punto e quindi spariscono i predatori e quindi le volpi iniziano a prolificare, a moltiplicarsi, diventa realmente quello che noi pensiamo oggi sia soltanto un vezzo o cinico o cattivo, eccetera, eccetera, ma ai tempi era veramente una realtà, una necessità. E dimentichiamoci anche tutto quello che è le, come posso dire, la scenografia, no? Cioè quello che è la nostra immagine dell'uomo a cavallo, ben vestito, dell'aristocratico inglese, ma ai tempi era una cosa praticata dai contadini, ma per ragioni di necessità.
Esatto, chiedo conferma al nostro esperto. Io ho letto, mi sembra di aver letto, che il lupo in Inghilterra addirittura si è estinto, l'hanno cacciato nel 1400. 1400 già non c'era più un lupo in Inghilterra, e capirai lì le volpi. Ma a proposito di volpi birichine, siccome io scalpito, perché ho visto che c'è una playlist fatta dal nostro principe, da leccarsi i baffi, anzi le vibrisse, se ci sono le vibrisse.
Anche non solo i baffi, direi,
scusate. Esatto, esatto. Soprattutto per il primo brano, che vabbè, che ti lascio presentare, e poi parleremo magari delle interpreti che hanno influito parecchio sulla nostra vita.
Qui, insomma, come dire, come dicevano gli antichi, no? Il nome Omen, qua meno male che non è Omen, ma è donna piena, mi sembra, anzi pure coadiuvata da un'altra, Sabrina Salerno, ma la main character in questo caso, la protagonista, come diremmo noi, la tale Samantha Karen Fox, signore e signori, nata nel 1966, quindi insomma ancora appetibile, se vogliamo, scusate, no? Siamo fuori onda tanto, vero? Ah no, comunque lo confermo. English pop star, una cantante, una modella glamorous, insomma, era la famosa modella del Sun, insomma, che noi leggevamo abitualmente, meglio il Sun che The Sunday Times, voglio dire, sono così noioso e corposo. In senso di corposo, Samantha Fox li batteva tutti, perché nella famosa Page 3, che ben ci ricordiamo, era sempre presente, insomma, un simbolo di quell'epoca là. Diciamo che è apparsa regolarmente dal 1983 fino al 1986, cioè do più dettagli perché forse al nostro pubblico piace più, diciamo, la Samantha come Fox che la Fox quella che vedevamo noi nei giardini di Forest Hill ai tempi. E qui abbiamo una grande performance con la grande Sabrina Salerno, e il pezzo è anche invitante in tutti i sensi, perché si chiama, se non sbaglio, Call Me, che poi tra l'altro dovrebbe essere anche una versione. Quindi confermo che la Samantha Fox è inglese, ancora si vede in giro per alcuni locali londinesi, e direi che andiamo già ad ascoltare. Senza se, senza ma, sono quei momenti in cui tu maledici la radio e vorresti il video, diciamo, no? Quindi Sabrina Salerno, Samantha Fox, signori e signore, con Call Me.
Color me your color, baby. Color me your car. Color me your color, darling. I know who you are. Come above your color chart. I know where you are.
Quanti ricordi, io però per smorzare l'entusiasmo, ci sono due notizie, una molto recente, che purtroppo, vabbè, però pare che si stia riprendendo, la nostra Sabrinona è stato diagnosticato un cancro proprio lì al seno, quindi è stata operata, però insomma io la seguo parecchio ancora adesso, perché insomma, no, era su tutti i giornali, e quindi insomma in via di ripresa, tanti auguri da tutti noi, da ciò che ci teneva la redazione di RBN Londinium a Sabrina Salerno. E invece la nostra Samantona Foxona, qualche anno fa, come dici, forse non ne poteva più, poveretta, anche lei aveva fatto outing e ha dichiarato, anzi mi sa che sta con una adesso. Comunque dai, questo è purtroppo, invecchiando le cose cambiano e di solito non in meglio. Che dobbiamo dire? Quindi godete, ragazzi.
Facciamole cambiare idea, noi più
Lì
su.
ci vuole il principe, che ne sa una più de... È un bel volpino, prima o poi dovevamo dirlo. Allora, sì, stavamo approcciando la caccia alla volpe versione inglese, però prima facciamo un paio di riflessioni. Il principe prima giustamente ha detto che la caccia all'inizio era caccia di sostentamento, cioè i nobili non ci pensavano proprio, lo facevano i servi, i romani addirittura incaricavano i servi di andare a cacciare, a meno che non si facevano poi, soprattutto le piccole prede. Poi, quando è iniziato il mix con la cultura germanica dell'impero, è entrata anche questa moda, diciamo, questa usanza di cacciare le grandi prede, quindi cervi, orsi, cinghiali, lupi. I romani tendevano a non cacciarlo perché era talmente sacro per ovvi motivi. Il lupo, che doveva essere veramente o rappresentare un pericolo. Insomma, per i villici, per le persone, o fare danni talmente grandi al bestiame, allora lo ammazzavano. Se no, tendevano i romani a non ammazzare i lupi. Che dire, che dire. Infatti, la caccia grossa ai tempi dei romani si chiamava Venatio Clamorosa. Che fa ridere, cioè fa ridere, mi perdo come no, Venatio Clamorosa. E poi ha iniziato a prendere, con l'importanza della cavalleria, e qui ci sarebbe da fare altre due o tre puntate, e poi anche ci sarà il nostro esperto qua che già annuisce e ne sa anche su questo, ha iniziato a diventare come un'esercitazione militare. Perché la caccia grossa, con i battitori, con i cani, con i cavalli che molto spesso si separavano, poi vedremo anche nella caccia alla volpe c'è una stormo, non so come si dice, delle squadre di cavalli che fanno una cosa e altre che aggirano, fanno altro. Ed è diventata un esercizio di strategia per la classe guerriera, per i nobili, che usavano, e anche per abituare al sangue e i ragazzini. Infatti c'è ancora un rito in Inghilterra del quale parleremo, dove i neofiti poi vengono, quando veniva presa la volpe, quando viene presa la volpe, anche se in teoria non si potrebbe più, ma vedremo che si fa ancora, venivano, diciamo, sporcati col sangue della preda sul viso, come un rito ancestrale di passaggio. E quindi anche c'è anche questo tipo di uso tradizionale, ce l'aveva, insomma, chiaramente adesso con i tempi moderni, le guerre moderne non è che serve tanto, però aiuta a sviluppare una mentalità strategica e a muovere, secondo certe tempistiche, uomini e mezzi, diciamo, nel caso i cavalli. Ma prego, principe.
Ma ecco, la cosa interessante è che si mischia un po' tutto qua, no? Nel senso che la caccia alla volpe poi diventa, come abbiamo descritto, una sorta di esigenza, ma precedentemente a ciò, diciamo lo sport, tra virgolette, che poi non era uno sport, ma anche lì un'esigenza, ma comunque tenuta in maniera differente, era quella dell'abitudine di cacciare invece i cervi e varia selvaggina da parte dei signori, insomma, che andavano a caccia per procacciarsi comunque cibo, insomma, non tanto per il discorso del gioco o della ricerca. Quindi all'inizio, diciamo, c'era questo, c'era insomma la caccia al cervo, caccia al selvaggina, e non c'era nessun rituale, non era una festa, non era niente di quello che conosciamo poi successivamente, no? Ma quindi era più che altro la vita comune del nobiluomo che procacciava il cibo per la sua tavola e per gli ospiti eventuali. Quindi era anche il discorso che si poteva, diciamo, effettuare sui propri possedimenti terrieri, quindi serviva un cavallo, eccetera, eccetera. Le volpi erano considerate invece un problema, no? Ai tempi, quindi non erano ambite come una ricerca di preda, ma più che altro un problema vero e proprio, appunto perché classico, rubavano le galline dai pollai, ed erano invece i contadini che mettevano delle trappole per cercare di liberarsene, e cercavano appunto di evitare che potessero essere vittima i propri animali da parte di questi piccoli carnivori. A nessuno veniva in mente di mangiare le volpi, insomma, diciamo, e non potevano nemmeno entrare nei territori dei padroni, diciamo, dei nobili uomini. Per quale motivo? Perché chiaramente nessuno della servitù poteva avere in mente di entrare in un terreno del signore del feudo, per esempio, per cacciare la volpe. Addirittura il bracconaggio, che comunque esisteva già ai tempi, era punito con l'esclusione dalla tenuta. Quindi, insomma, immaginiamo che era una cosa abbastanza pesante, perché l'espulsione poteva anche concludersi nella famiglia del responsabile cacciato via dalle terre, quindi tragedia immane, e in più anche con l'uccisione del responsabile. Diciamo che la cosa interessante è poi che quello che è accaduto è che con la caccia comunque non regolata, i cervi, visto che appunto che c'era una sorta di consuetudine, insomma, a cacciarli il più possibile, no? Però i cervi diventarono realmente delle prede sempre più rare, così come altro tipo di selvaggina, per cui divenne un po' più, diciamo, complicato trovarli, insomma. Quindi parliamo di due fattori qua: da una parte la scomparsa dei lupi, quindi la moltiplicazione di volpi, e anche il fatto che invece scompaiono pure, perché cacciati in grandi quantità, appunto, di cervi e altre forme di animali diversi appunto da quelli della volpe. Per cui, diciamo, quella è una cosa, diciamo, che già stabilisce il cambio della preda, il cambio di oggetto, diciamo. Poi c'è un'altra storia, non mi ricordo bene chi, ma un nobile inglese venne praticamente a usare quello che era l'azione appunto spesso dei contadini, ma nemmeno così organizzata come sarebbe stato successivamente. Sappiamo che venne usata quasi come campagna elettorale, andando a trovare in ogni contea dell'Inghilterra, soprattutto nel sud-est dell'Inghilterra, in maniera tale che potessero far convenire tutte le persone del luogo, aggiungere, diciamo, a quello che era semplicemente un rituale legato alla necessità, qualcosa di più, come posso dire, quasi comunitario, e che quindi potesse traslare quello che era l'interesse verso la necessità di abbattere un animale per potersi difendere dagli attacchi, a quello che invece poteva essere il vettore per unire idealmente un gruppo di persone che poi avrebbero votato o appoggiato la causa o la classe del nobile, diciamo, predominante in quel periodo. Per cui da lì che nasce realmente poi quello che sarà poi la tradizione successivamente inglese, e per quanto la conosciamo come il nord dell'Inghilterra, ma si spostò verso il sud-est dell'Inghilterra, se non sbaglio.
Esatto. Adesso, prima di passare all'altro brano, siccome qui ne sa non solo sulle tecniche, ma anche su quello che dicevamo prima, quindi la caccia di battuta, la caccia a cavallo come tradizione anche guerriera, eccetera, volevo far fare una riflessione al nostro Stefano.
Ma io vorrei riallacciarmi al fatto della volpe. La volpe, magari tutti non lo sanno, ma è un mammifero opportunista. Quindi la volpe non è uno specialistico, non mangia un selvatico in particolare, ma oltretutto in alcuni casi può anche diventare onnivora, mangia piccole bacche, mangia frutti quando non trova altro. Però il danno principale che faceva i contadini, per questo veniva chiamato animale nocivo non perché avesse chissà quale malattia, ma è perché andava a predare gli animali da cortile, quindi i conigli, le galline e questi animali, i tacchini, questi animali qua. E quindi era cacciato per questo, anche perché la volpe noi la pensiamo come un animaletto piccolo, ma in realtà comunque arriva dai 3 agli 11 kg, quindi è già un canide di taglia media, piccola media, ha delle gambe corte e molto molto veloce. Il trofeo ambito nella caccia era la coda, non veniva lasciata ai cani mentre la preda veniva sbranata dai cani, perché la preda era del cane, era della muta, mentre la coda veniva prelevata come trofeo. È molto schiva, è presente in tutta Europa. Anche il fatto, la caccia alla volpe è nata anche perché è un selvatico che si adatta a qualsiasi tipo di habitat, cioè la troviamo dalle Alpi, nelle foreste di conifere, nella macchia mediterranea, anche in Inghilterra si trovava in qualsiasi tipo di areale, dai monti, dalle colline alle pianure coltivate, ed era comunque un danno. Ha un parto all'anno e abita in cunicoli, molte volte scavati dai tassi, perché lei, essendo opportunista, se può, usa le tane di altri, abbandonate da altri animali, oltre i tubi per l'irrigazione o delle strutture abbandonate dall'uomo.
In questo caso, scusate, mi viene il titolo, appunto, hai nominato i tassi, è da lì che nasce il nome legato appunto all'uso della volpe, dei famosi tassi di interesse, no? Perché c'era.
Esatto, è vero. Allora, vabbè, poi stavo pensando, adesso andiamo in pausa di nuovo perché c'è un altro pezzone che ci introdurrà il nostro principe. Stavo pensando sì a sta cosa, la tristezza, no? Che c'è in Inghilterra, è vero, cervi ce n'è ancora, volpi ce n'è di più perché la caccia è molto limitata, quasi azzerata, ma sono spariti i lupi, ma erano spariti, pensiamo, un paio di secoli dopo, non so se tu lo sai quando esattamente, anche i cinghiali. Una tristezza, cioè, cacciatore inglese, poveraccio, veramente, cioè, sono rimasti i fagiani, sono rimasti
Le
le
volpi, la
volpi.
piccola Venere.
La piccola veneria, esatto, come direbbe la Venazio Placita, la Venazio Placita, sarebbe che all'epoca, perché c'era la Venazio Clamorosa, che l'ho detto prima, era riservata, insomma, alle altre età, poi la Venazio Placita, per dire, era riservata ai preti, che comunque lì potevano. Poi c'erano anche delle cose, c'erano degli ordini anche di cavalieri ospitalieri o templari che potevano cacciare chi sì, chi no, penitenze. Magari lo vediamo dopo, però adesso passerei subito la palla al nostro principe DJ, principe dei
Comunque,
DJ.
mi sembra che abbiamo grandi personaggi, abbiamo cercato di trovare delle canzoni adatte, insomma, così, girando a destra e a sinistra. Quindi andiamo anche un po' a esulare soltanto dal panorama inglese, perché era abbastanza complicato trovare tutti i nomi o cose relative alle volpi in Inghilterra, per quanto c'è abbastanza succo. Se non sbaglio, abbiamo il nostro Jimmy Rogers, no? Jimmy Rogers, non so se lo conoscete, insomma, un personaggio, un americano. Un cantautore, diciamo, musicista che fu molto popolare negli anni 20, era nato, mi sembra, intorno al 1897 e originario dal Mississippi addirittura. È un cantante, diciamo, potremmo definire, insomma, il padre della country music. E qui ci andiamo a ascoltare questo pezzo che vuole annunciarci Davide, ed è appunto una piccola. Così sono uscito un attimo, anche se però devo dire che c'è un nesso, perché la famiglia di Rogers in effetti si mossero verso gli Stati Uniti, ma addirittura erano originari in parte dall'Inghilterra, in parte dall'Irlanda, proprio prima della rivoluzione americana. Quindi andiamoci a sentire questo capolavoro, Jimmy Rogers. Chi lo conosce, per chi non lo conosceva come noi, è una, diciamo, simpatica sorpresa.
Fox went out upon a windy night, prayed to the moon, a-gonna give him light. He had many long miles to go that night before he'd reach that town, oh, town, oh, town, oh. He had many long miles to go that night before he'd reach that town, oh. Well, the fox, he came to a great big pen, where the ducks and the geese, they were kept therein. He said, one of you's a-gonna grease my chin before I leave this town, oh, town, oh, town, oh. One of you's a-gonna grease my chin before I leave this town, oh. Well, he grabbed a grey goose by the neck, throwed a duck up across his back, not mind the quack, 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 and the legs all a-dangling down, oh, down, oh, down, oh, no. We did not mind the quack, 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 and the legs all a-dangling down, oh. Well, old mother flipper flopper jumped out of bed, threw back the shutter and stuck out her head and yelled, John, John, John. Well, the grey goose is gone and the fox runs away from the town. Oh, town, oh, town, oh, John, John, John. The grey goose, he's gone and the fox runs away from the town. Oh, well, old John went up to the top of the hill. He blew his horn both loud and shrill, and the fox said, I better hurry up with my kill. They're gonna soon be on my trail. Oh, trail, low, oh, trail, oh, yes. The fox said, I better hurry up with my kill. They're gonna soon be on my trail. Oh, well, the fox, he came to his cozy den. There sat the little ones, 8, 9, 10. Said, pop, 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 you better go back again, 'cause it must be a mighty fine town. Oh, town, oh, town, oh. Pop, 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 you better go back again, 'cause it must be a mighty fine town. Oh, well, the fox and his wife, without any strife, cut off the goose with a fork and a knife. And they never, never had such a feast in their life. And the little ones chewed on a bone, oh, bone, oh, bone, no, oh, no. They never, never had such a feast in their life. And the little ones chewed on a bone, oh.
Eccoci, eccoci, sì, lui era Jimmy Rogers, The Fox and the Goose, The Fox and the Goose, grande pezzo anche quello, che poi noi, sì, insomma, siamo vincolati dal voto di britannicità solo quando facciamo Albion Sound, quindi adesso potremmo mettere anche un pezzo kazako, anzi dopo...
No, però questo ci rientrava, perché appunto sì, mezzo irlandese, mezzo inglese, ce l'abbiamo messa un po' in caciara.
Ah, vabbè, no, ma ci sta, perché non siamo legati dal voto solo quando facciamo Albion Sound. Esatto, esatto. Siamo liberi.
Basta che parlano inglese, però diciamo non all'Adriano Celentano di Pizzi Cornesi in Anciuso, diciamo.
Esatto, esatto, esatto. Ce l'è. Comunque sì, siamo qui, vabbè, altre due pilloline. Che posso dire? Ah, chiaramente nel Medioevo la caccia alla volpe, sì, no, la caccia gro, la caccia di corsa era anche perché, ripeto, ricalcava anche la parallela a tradizioni appunto militari, era praticata dagli uomini. Uomini più o meno aristocratici, uomini d'arme. L'unica eccezione era Beatrice d'Este, tra le donne, che era una che gli dava da matti proprio, famosissima anche come cacciatrice. Un'altra cosa, un'altra pillolina che vi posso dare, che il termine maresciallo, che è diventato poi un termine militare, sia da sottufficiale che da altissimo ufficiale, poi magari ne parleremo di uno di loro che proibì in una nazione europea la caccia alla volpe negli anni 30, deriva da una delle figure, dalle numerosissime figure dei ruoli della caccia alla volpe. Ma adesso io tornerei nello specifico con il nostro esperto Stefano, che comincerà a parlare di cani, giusto?
Cani, parliamo di segugi. Allora, il segugio naturalmente per la caccia alla volpe, svolgendosi a cavallo, è un segugio di grande taglia, derivante comunque dal principe di tutti i segugi, che è il cane di Sant'Uberto, cane che potete vedere anche come cane molecolare al servizio delle forze dell'ordine, perché è un segugio che riesce a sentire il sangue in modo molto, molto specifico, difatti chiamato bloodhound in inglese, blood, sangue. E il foxhound viene appunto da questo, ci sono due teorie in realtà, una che venga da questo segugio incrociato con segugi francesi, e l'altra invece che sia l'unione di un antico segugio inglese incrociato addirittura con il bulldog per la tenacia e il fox terrier, che vedremo dopo, come terrier per la venacicità. Il segugio, vabbè, è amato in Inghilterra, selezionato da più di 200 anni dai master d'equipaggio, che erano dei nobili che si occupavano proprio della selezione dei segugi. Naturalmente un segugio la muta, quindi che caccia in gruppo. L'associazione inglese, c'è addirittura un'associazione inglese che si chiama Associazione Inglese del Foxhound. Quindi che se uno possiede un Foxhound può andare a rintracciare gli avi indietro per 200 anni, volendo. Magari non interessa a nessun proprietario, però è una curiosità che uno volendo può sapere. Molto resistente, molto equilibrato, molto agli ordini, vengono anche chiamati cani all'ordine perché sono molto disciplinati e molto agli ordini del master. Il segugio viene definito anche in una frase di uno dei master simile a una statua di un'antica Grecia. Sono poche le combinazioni di grazia e di forza raffinate quanto quella del cane di razza Foxhound. Quindi in Inghilterra è famosissimo, è amato dalla maggior parte della nobiltà. È un cane di grande resistenza fisica, appassionatissimo alla caccia. Bisogna anche dire che in Inghilterra in passato c'erano più di 250 mute di Foxhound. Conosciamo che le mute erano comunque mute da centinaia e centinaia di cani, arrivavano anche a 200 soggetti. Come sappiamo tutti, il Foxhound è un cane riconosciuto dall'FCI, dalla Federazione Internazionale, nel 1964 e dal Kennel Club inglese. Una razza molto coraggiosa. Bisogna anche dire per onestà che esiste anche il Foxhound americano, che è una variante della razza inglese, che però in realtà viene utilizzato per animali più grossi, presenti comunque nella fauna americana. Ed è ancora più resistente perché siccome là vi erano spazi molto maggiori, poteva e doveva essere molto più resistente. Questo era selezionato principalmente dai nobili. Un altro cane utilizzato, ma dai terrier man inglesi, che erano anch'essi si spostavano a cavallo, ma è quel famosissimo cane di piccola taglia chiamato Fox Terrier. Il Fox Terrier veniva utilizzato prima della battuta e durante la battuta. Prima della battuta, quando si organizzava la battuta di caccia, i Terrier Man pattugliavano l'area di caccia, stanando le volpi, cioè mettendo questi piccoli terrier che avevano la capacità di introdursi e il grande coraggio anche di introdursi dentro le tane e i rifugi delle volpi, farle uscire, e i Terrier Man tappavano queste tane, tappavano con dei massi, con delle tavole di legno, con qualsiasi cosa atta a ostruirle. Mentre durante la battuta di caccia, quindi il giorno stesso della battuta, venivano comodamente alloggiati in una bisaccia dal terrier man che seguiva la battuta a cavallo, e se per caso la volpe doveva rifugiarsi in un nascondiglio che non era stato precedentemente chiuso dai terrier man stessi, venivano introdotti dentro la tana, facendo sì che quando la volpe usciva la battuta potesse continuare. Avevano anche un'altra simpatica utilità, che è quella: mentre i Fox Terrier vivevano in box appositi, in alcuni casi modernamente anche con cucce riscaldate e isolate per l'estate, quindi trattati come dei milord quasi, i terrier vivevano coi cavalli, perché l'altro utilizzo che avevano, oltre a quello di stanare la volpe, era appunto la derattizzazione, da cui nasce anche un famoso sport inglese che è tuttora praticato, che è il ratting, cioè il maggior numero di ratti abbattuti in un minuto.
Fantastico.
Quello è quella parte dedicata ai cani.
Benissimo, mazza, alzo le mani, mi arrendo, dimmi, principe.
Poi mi ricordo, se non sbaglio, non è che sia tanto un conoscitore, diciamo, della materia, però sul discorso dei cani mi sembra che poi si dividessero anche in due categorie, tra l'altro una appunto quella utilizzata, che dicevo prima, dagli assiro-babilonesi, dagli antichi egizi, cioè ovvero Shanghai Hound Sandhound, in inglese questo qua è un po' sgrammaticato mio, e Sighthound, quindi c'era un po' la divisione tra il cane che poteva riconoscere, diciamo, l'assente, quindi l'odore, diciamo, della preda, e invece quindi c'erano questo fiuto incredibilmente sviluppato, e invece il Sighthound, che è leggermente diverso, ed è uno che invece è più, diciamo, concernente la vista e la velocità, diciamo. Quindi sono due cose diverse. Il Sighthound è uno molto veloce, che guarda e vede lontano e quindi riesce a captare la preda in questo modo a livello visivo, mentre invece il Sandhound è più sull'odore e sulla endurance, quindi sul tempo, no? Eccetera, eccetera.
E venivano poi utilizzati.
Sì, dimmi.
Scusa. Venivano utilizzati in due parti diverse della caccia. Magari facevano parte anche della stessa razza, il Foxhound. Però il primo in italiano viene chiamato cane limiere, cioè il cane che segue una traccia di un determinato animale, anche di una sola volpe, cioè di una specifica volpe, veniva utilizzato in solitaria e seguiva questa traccia. Una volta che la volpe veniva individuata e quindi cominciava la vera caccia alla volpe, quindi l'inseguimento anche da parte dei cavalli, veniva liberata la muta composta dai cani che avevano la specificità dell'inseguimento della volpe, seguivano sia a vista, ma anche il Foxhound è un cane molto adatto a annusare l'aria. Invece del classico segugio che annusa per terra, che può essere il cane limiere, il Foxhound caccia annusando l'aria, un po' come i cani da ferma, un po' come i cani da piuma. Il Pointer, un altro cane inglese, caccia la Grouse, la starna inglese, a vento, e il Foxhound cacciava la volpe a vento, quindi velocizzando molto la caccia e quindi rendendola molto più brillante e molto più intensa. Solo questa postilla volevo.
Benissimo, benissimo, ma ci è venuta voglia di musica dopo qui, veramente siamo a livelli mai toccati prima di expertise. Qui vedo c'è un classico del glam, mi sembra, no?
Certo, ce l'abbiamo.
Gli Sweets.
70, ma prima del classico del glam, volevo pure citare la famosa, appunto, il personaggio che hai citato prima, che era conosciuto pure addirittura a Roma. L'Ego arrivava pure a Roma perché Beatrice d'Est, se non sbaglio, era quella che cercava la volpe a tre teste, mi sembra, no? Quindi insomma, così si dice, non lo so come, insomma, ognuno poi sarà giusta come gli pare, diciamo, no? Capisce.
Sei glam con queste battute. Allora,
molto
cosa ascoltiamo?
Ci abbiamo Sweet, The Sweet, che è appunto la pillola zuccherina, no? Favoloso, vabbè, qui siamo proprio a livelli enormi. Grande anni 70, peccato che non c'è il video, però insomma, capelli lunghi, tute tipo gialle, tute rosse, tute viola, questi tacchetti alzati, insomma, no? Poi alla fine, diciamo, l'iconografia è quella lì. Ci sono un sacco di gruppi che abbiamo presentato pure le altre volte, no? Che erano più o meno così, se non sbaglio. Tra l'altro, incredibile poi che alcuni gruppi glam poi alla fine sono diventati pure appannaggio di alcuni skinhead, se non sbaglio, no? Che hanno ascoltato anche questo, storicamente parlando, e insomma tanti si sono anche, diciamo, ispirati altri gruppi a questi, insomma. Quindi non abbiamo tanto seguito noi questi gruppi glam ai tempi, perché forse non ci piacevano in nulla, però dobbiamo riconoscere che ci hanno avuto una valenza straordinaria. La band è londinese, stavolta torniamo a noi, nel 1968, all'inizio si chiamavano Sweet Shop, e il primo pezzo si chiamava Funny Funny nel 1971, insomma hanno fatto un sacco di pezzi grandi, uno addirittura che si chiama Blockbuster, poi forse gli hanno tolto il copyright e ci hanno aperto la catena dei film in affitto.
Fallita.
Esatto, ci abbiamo Turn It Down, ci abbiamo The Ballroom Blitz, ci abbiamo Teenage Rampage, ma quello che ci abbiamo qua, che volevamo, ci abbiamo pure Little Willy, che però non è tanto benefico, perché chissà, in inglese, insomma, Little Willy, voglio dire, un po' tipo quello, l'opposto della Beatrice d'Este, no? Che cercava appunto quella tre teste, con Little Willy non andavi lontano, diciamo, scusate la poesia della puntata, però quello che vogliamo questa sera dagli Sweet Shop, o meglio dagli Sweet, vogliamo il pezzo che insomma è dedicato alla puntata. 1975 abbiamo The Fox on the Run, The Sweet.
Di Sweet, nostri, siamo afficionati di Sweet, li abbiamo messi anche più volte, mi sa, nelle nostre puntate mensili dedicate alla musica britannica. Bene, bene, bene. Prima di passare di nuovo, perché abbiamo fatto i cani e ora facciamo i cavalli. Vorrei dare un'altra chicchina che poi ci rilacciamo tra le cacce nobili, diciamo, no? Abbiamo visto, prendono piede soprattutto nel Medioevo, prede animali totemici, quindi cinghiali, orsi, lupi, generalmente cervi, tra l'altro con un'altra simbologia che nella diventato dopo, quando è arrivato il cristianesimo, addirittura simbolo l'animale di Cristo, no? veniva indicato, tant'è, e tu lo sai, caro Stefano, che è l'associazione venatoria tedesca c'ha la testa di cervo.
Certo, di cervo, che viene anche usato dallo Jägermeister, dal famoso liquore, che difatti Jägermeister è liquore dei cacciatori,
maestro di caccia, Jägermeister, con la croce, no?
Con la croce. Cioè,
c'è stato un periodo della storia dove la croce è stata sostituita da un altro tipo di croce più composta, la croce uncinata, chiaramente stiamo parlando degli anni 30, ed era lo Jägermeister, il capo caccia del Reich all'epoca, era un maresciallo, no? Ve l'ho detto prima, che si chiamava Göring, vabbè, Hermann Göring, tutti sanno, non facciamo commenti, che però lui nel 34 aveva proibito la caccia alla volpe in Germania perché diceva che era troppo crudele, perché appunto dicevamo prima i cani la sbranano. E poi parleremo anche del fatto della
parlando del cervo, sappiamo pure che c'è stato un esimio, diciamo, noto compositore, no? Che ci spiega anche qual era il periodo del cervo, no? Voi sapete, alla stagione del cervo, quando arrivava, ce lo dice Riccardo Cocciante, cervo a primavera, se non sbaglio, no? E quanti cervi, quando andavano a cacciare i cervi, c'era questo problema perché non sapevano quanti erano, e là ci risponde, normalmente erano due, perché ce lo dice invece Carlo Verdone. Quanti erano i cervi?
Che citazione!
Io vi dico le cose come
che stanno. Che citazione, ragazzi, è vero, grazie.
Tutti i riferimenti storici senza i quali gli ascoltatori non capirebbero bene di quello che stiamo parlando.
Il nostro pubblico lo sa che è affezionato a questi excursus. Tra l'altro, mi hai parlato di primavera, e mentre la volpe si caccia in autunno, giusto? Perché sono già grandi, hanno 10 mesi, dopo, dopo il decimo mese diventano cacciabili i giovani volpacchiotti, il cinghiale veniva cacciato all'epoca nella stagione degli amori, quindi a primavera, il cinghiale a primavera, cinghialo de montagna, esatto. Il cinghialo de montagna veniva cacciato a primavera perché era più incazzato. E questi avevano piacere di, insomma, i nobili di confrontarsi con animali particolarmente incazzati. Il morto, e morivano pure anche parecchi, insomma, venivano feriti gravemente.
Arma bianca.
Sì, perché poi andavano di arco, di lance, e via.
Era una prova per la maggiore età.
Tranché che Filippo IV di Francia, detto il bello, non ha fatto una bella fine, perché appunto, morì caricato da un cinghiale. E dopo queste pillole di storia, ripasso la parola a chi ne sa veramente, perché parliamo di cavalli, giusto?
Il re della caccia alla volpe, perché il cavallo della caccia alla volpe in Inghilterra ha un nome specifico, che si chiama Hunter. Gli Hunter derivano naturalmente dal capostipite di tutti i cavalli inglesi, da sella, che è il puro sangue inglese, noto naturalmente nelle corse degli ippodromi, dove nelle corse di galoppo, dove viene ancora attualmente utilizzato. L'Hunter è un cavallo mezzo sangue, nel senso che incrociando i puro sangue inglesi con altre razze di tiro pesante, crearono l'Hunter. L'Hunter, perché lo incrociavano? Perché avevano bisogno di un cavallo molto più solido, di piede solido, che è dato dai cavalli da lavoro, perché non veniva utilizzato solo nei rettangoli di addestramento col terreno perfetto in sabbia, ma veniva utilizzato in campagna, e quindi doveva avere, come si dice in gergo, il piede sicuro. C'erano diversi tipi di cavalli, e l'unica razza, parlando della Gran Bretagna, che mantiene il nome di Hunter è l'Hunter irlandese. L'Hunter irlandese è un mezzo sangue che è diviso, per esempio, in diverse taglie, perché c'è la taglia grande, che deriva dall'incrocio del puro sangue con un cavallo da tiro molto pesante, fino ad arrivare alla taglia piccola, che per esempio è l'incrocio con un pony di taglia alta, però comunque un pony, proprio perché l'Hunter doveva adattarsi anche dai diversi tipi di cavaliere e di terreno di caccia, quindi non tutti i terreni di caccia abbisognavano dello stesso cavallo. L'Hunter, come abbiamo detto, doveva essere un cavallo sicuro, un buon saltatore, perché l'esibizione anche della caccia a cavallo puntava al fatto che te un ostacolo possibilmente non lo schivassi, ma lo saltassi, per esibire anche l'abilità equestre del cavaliere, del nobile, proprio perché era anche una prova la caccia per la cavalleria, e quindi doveva essere educativa anche nei giovani cavalieri. L'Hunter, per esempio, l'Hunter irlandese va nella piccola taglia superiore al 1,45 al Garrese, fino ad arrivare, Garrese sarebbe la spalla del cavallo, fino ad arrivare alla taglia vertiginosa di 1,80 m. 1,80 m al Garrese è un bel cavallo grosso, perché come si dice attualmente, il cavallo in linea di massima, non è sempre vero, perché un cavaliere può risultare leggero per il cavallo anche se pesante. Per persone di 120 kg, anche su un cavallo che magari è più leggero, quindi parliamo di comunque di 450 kg, 500, possono risultare leggero, ma mediamente si dice che il 15% del peso del cavallo deve essere il peso del cavaliere, per non affaticare il cavallo. È anche per quello che vi erano diverse taglie dei cavalli da caccia. Doveva essere un cavallo volenteroso, perché non doveva rifiutare gli ordini o comunque le impartizioni dei comandi del cavaliere, proprio perché, essendo in campagna, l'ostacolo non è come nelle gare di salto ostacoli, che se rifiuta o ingaggia malamente l'ostacolo, i piglieri vanno giù. In campagna ci sono degli alberi caduti, delle rocce, delle discese. Se il cavallo rifiuta o fa delle insicurezze, o ha delle insicurezze nel salto, si può fare male molto il cavallo, ma anche il cavaliere. Tra l'altro, io quest'estate mi sono fatto male alla gamba, proprio perché il cavallo è scivolato e mi sono semifratturato perna e piede, il metatarso del piede.
Ma infatti ti ho visto, beh, ogni tanto ti vediamo zoppicare, tutti gli sport che fai. Lui è un altro, questo non c'entra niente, ma anche lui BJJ,
Sì, Brasile Jiu-Jitsu e Jose Cambodo.
Caro Prince, tu che sei il dio.
Ah, complimenti, grandi, grandi.
C'è la palestra.
Allora, dovremmo venire a trovarlo in palestra.
Facciamo. Io ormai, insomma, diciamo che ci avrei più fortuna a cacciare la volpe che fa BJJ, perché sembra più facile che, diciamo, cimentarmi a Brasile Jiu-Jitsu. Ormai mi ricordo 2-3 mosse per sbaglio. Comunque sì, fantastico. Il Brasile Jiu-Jitsu è rinomato e lo consigliamo. Meglio Brasile Jiu-Jitsu che la caccia alla volpe, è più sicuro. Per la volpe,
Saluto però. Se fa quella volta. Scusa,
no, perfetto.
A posto?
Sì,
mettiamo
sì.
Un altro pezzettino, vediamo cosa c'è in scaletta. Non me lo di, voglio vedere io. Non so. Aspetta, ce l'ho qui. Ma c'è un'altra. Aspetta. Ah, ma qui è fatta la doppietta. C'è Manfred Mann, giusto?
Volevo vedere la prova, perché voglio dire.
È roba nostra.
Siamo su. Poi vogliamo anche citare la cultura mod della volpe, lo vogliamo proprio dire, e diciamolo, ma queste grandi antennone sulle lambrette, sulle vespe. Pure Jimmy, se non sbaglio, sicuramente Sting c'aveva la coda di volpe, no? Incredibile. Insomma, è sempre
pure stato io, usato, pure io, finta esatto. Però ce l'ho pure io. Certi insulti negli anni '80 quando arrivava a scuola, vabbè. Poi dopo sono diventato anziano.
Non sapevano. E la caccia alla volpe era, oddio, i mods non cacciavano le volpi, però avevano questo cimelio, diciamo, sulle antenne delle vespe o delle lambrette, proprio perché era questa sorta di cosa iconografica, no? Insomma, di come posso dire, di status sociale, no?
E poi porta bene.
In Italia non lo sapevano, come al solito non sapevano bene.
Non sapevano. Ho dovuto frustare con l'antenna da 2 metri, vabbè. Che dire, no, scusa, Manfred Mann,
siamo lì, siamo in zona Cesarini, diciamo, siamo tra il 62 e il 69. Allora, come definirli? Insomma, gruppo che prominente nella scena della swing in London, no? Non è la swing in London che pensate voi, quella degli scambi e delle dark room, diciamo, però è invece la swing in London di questa Londra in Soho, che poi probabilmente facevano pure quello, ovviamente, però era questa sorta di Londra fantastica, del West End, del successo, e quindi i famosi anni 60, quelli di Gianni Minà, che ben vi ricordate. Loro nascono appunto credo intorno agli anni 60, 1960 se non sbaglio, sono attivi tra il 62 e il 69, così a braccio. E chi ricordiamo? Uno che si chiama Mike Dabbaugh, Manfred Mann, che voglio dire, è proprio lui, il keyboard player. Tra l'altro anch'io avrei voluto essere Manfred Mann, perché io pure suonavo le keyboards con una famosa band negli anni passati. Purtroppo non siamo arrivati a questi livelli, loro sono fighissimi. hanno fatto delle cose benissime. Tra l'altro, ve lo ricordate, Davide lo ricorda sicuramente, il loro partecipazione allo show Ready Steady Go. Hanno avuto i numeri uno in Inghilterra, negli Stati Uniti, col grande pezzo del 1964, anche anno fortunatissimo. Cioè, sono nato io più che altro. Dova di, incredibile, difficile pure pronunciarlo. Quindi non ho capito come hanno fatto a aver successo, perché sai quelle canzoni che non riesci manco a pronunciare perché te sbagli, però qua riuscivano. E poi, non ce lo possiamo scordare, questo qua, Pretty Flamingo, fighissima, e del 1966, e poi Mighty Queen del 1968. Quindi insomma andiamo indietro nei tempi. Noi abbiamo questa debolezza per tutto quello che riguarda gli anni 60. Ormai il problema è che non sono più gli anni 60 quelli che ci ricordiamo, ma sono gli anni 60 pure quelli che portiamo noi in corpo, è vero o no? Quindi qua abbiamo questo grande pezzo, se non lo ascoltate andate ad ascoltare, e che dire, ce lo vogliamo sentire?
Ma sì, dai, vai, Manfred Mann.
This woman tempted me, oh yes, and took me for a ride. Like a weary fox, I need a place to hide. She walked through the corn leading down to the river. Her hair shone like gold in the hot morning sun. She took all the love that a poor boy could give her. So we'll talk about the world and friends we used to know. I'll illustrate a girl who put me on the floor. The game is nearly up, hounds are at my door. I saw her walk through the corn leading down to the river.
Eccoli, questi sono i veri dei dell'Olimpo, prima delle Zeppelin, Manfred Mann, ma del resto senza i Manfred Mann non sarebbero stati neanche le Zeppelin, eccetera. Bene, siamo ormai addirittura d'arrivo, arriviamo alla parte triste o allegra, dipende se vi piace cacciare la volpe o no. Ma prima volevo parlare, e mi riallacceremo, ci si riallacceremo dopo, un altro tipo di caccia aristocratica, insomma, di livello tradizionale, veramente più che millenaria, plurimillenaria, perché lì dall'Asia in tutto il mondo viene praticata, è la falconeria. La falconeria, la caccia con gli uccelli da preda, che c'entra, vedremo anche dopo con la volpe, c'entra sì, perché uccelli da preda potevano prendere anche le volpi e venivano addestrati. Adesso non comincio, se non finiamo più, Federico II, tutta la tradizione asiatica, cioè veramente andiamo indietro di non so, 3, 4, 5 mila anni per quanto riguarda la falconeria. E viene addirittura, cercando questa cosa, vi do questa perla, e non sapevo io, forse Stefano che ne sa, Pacchi lo sapeva, che in Kazakistan di solito si usano falchi, poiane, adesso non è
aquila.
Aquile, in Kazakistan, sì, ma al lupo, facevano la caccia al lupo con l'aquila, sì. Perché gli andava in faccia proprio, mani in faccia, anzi artigli in faccia, e bloccava il lupo finché arrivavano, che non è che lo ammazzava il lupo, però lo bloccava, gli cavava gli occhi, gli andava proprio addosso, e finché non arrivavano poi quelli con le lance e compagnia lo facevano fuori. Pensa a fare in Kazakistan la caccia al lupo con l'aquila, se non fossero due animali talmente belli che non meritano di morire, con tutte le schifezze umane che ci sono in giro, mi sarebbe quasi piaciuto parteciparvici, sì. E perché tiro fuori la falconeria? Perché sta tornando, attenzione, in Inghilterra la falconeria, perché? Perché hanno proibito la caccia coi cani, la caccia alla volpe è stata proibita dopo decenni di campagna che noi abbiamo vissuto, soprattutto negli anni 90, andavano insomma gli ecologisti, gli animalisti, se il principe si ricorderà, articoli sui giornali, manifestazioni, gente che si sporcava di sangue o sangue finto per strada, si buttava un po' quello che succede adesso per altri motivi, perché entravano nelle tenute che in teoria non si poteva, per, facendo rumore coi tamburi per appunto disturbare la caccia alle volpe. È una cosa anche molto di lotta politica di classe, no? Perché loro identificavano la caccia alla volpe con il ceto sociale, insomma, l'upper class, l'aristocrazia, e andavano a rompere i coglioni. Tanto hanno fatto e tanto hanno insistito che all'inizio, mi sembra tra il 2002 e il 2003, dopo averla respinto, quindi governo Labour, il buon Tony Blair, dopo che la Camera dei Lord aveva resistito un paio di volte, quindi la Camera bassa dei comuni l'approvava la legge, il ban, la proibizione, la Camera alta chiaramente all'epoca composta ancora in maggior parte da peers ereditari, quindi da nobili ereditari contenute, che insomma magari ci lucrava anche su questo tipo di cose, la bocciavano. C'è stato uno stravolgimento del quale abbiamo già parlato, della Camera dei Lord, che sono diventati elettivi, e quindi adesso sembra, non dico uno zoo perché sennò veniamo tacciati, però hanno eletto insomma quelli, soprattutto i Labour hanno eletto con una commissione speciale quelli che li sostengono, quelli che gli danno i soldi, gente che magari non è neanche nata in Inghilterra, viene dall'altra parte del mondo, insomma basta vedere le foto, ne abbiamo già parlato. Comunque passa e però insomma, come dicevo prima, se c'è una, quando si trova sempre l'inghippo, no? E quindi è stata vietata formalmente l'inseguimento della volpe coi cani, eh? Tu, se dico, caro Stefano, qualche stupidaggine,
perfettamente giusto,
è stata interrotta, però non è stata vietata, e manco possono, altri tipi di caccia, che non è caccia in teoria, ma lo diventa, che si chiama trail hunting o drug hunting soprattutto. Trail hunting, cosa succede? Vanno prima e spargono in zone, diciamo, più o meno prestabilite, l'urina di animali tipo la volpe o simili, o dei liquidi sintetizzati che somigliano molto a questa urina, e scatenano i cani. Però cosa succede? Se tu questa sostanza la metti in boschetti, in luoghi dove magari ci hai visto già che sono delle tane, eccetera, tu dici, ops, noi non sapevamo niente, i cani hanno girato e hanno trovato la volpe, e finisce insomma che la sbranano la parte. E questa infatti è ancora controversa, c'è una campagna su questo tipo di pseudo caccia. Poi c'è il drug hunting, che è un po' più tranquilla, dove c'è un feticcio sempre imbevuto di sostanze che attirano i cani, però in questo caso molto spesso si tratta di sostanze di origine vegetale, quindi anche questo di sintesi, non proprio urina di volpe o di lepre o quello che è, e vanno per un percorso stabilito. Anche lì, se quello che tira il feticcio, il pupazzo, va nelle zone dove si sa che ci sono le volpi, dice, è la vita, noi stavamo facendo un giro, una finta caccia a cavallo, purtroppo la volpe l'abbiamo incocciata ed è successo. E quindi alla fine, insomma, ci arrivano uguale, insomma, a far fuori le volpi. Un'altra cosa che dicevo prima, la falconeria, non è proibito, hanno trovato anche lì una l'inghippo, perché ok, i cani in teoria non possono più sbranare le volpi, però Con i Birds of Prey, con i rapaci non è proibito, e quindi questi qua si sono industriati, sono fatti una cultura, e fanno la caccia alla volpe con insomma, appunto gli animali da preda, i volatili da preda, diciamo, quindi falconi, eccetera, spogliari, adesso non me ne intendo più di tanto, non sono neanche andato a vedere, le aquile non risulta per il momento.
No, le aquile sono in Mongolia o in Asia, vengono utilizzate.
Poi mi dicevi tu che sì, sarebbe da fare, sarebbe interesse, prego principe.
No, poi c'è un'altra forma, sempre perché parliamo appunto di questa maniera sua di ricreare l'evento, no, e quindi la caccia in generale, però senza appunto poi far male a nessuno. Cioè, questo è molto interessante, che è il paper hunt, no, cioè la caccia al paper, alla carta, praticamente non viene stanato, ucciso, diciamo, l'animale. In questo caso invece si seguono le tracce cartacee, sembra un po' tipo Pollicino, no? Lasciate da un cavaliere in fuga, che funge appunto da volpe, che fa? Lasciate la carta e poi lo denunciano, perché giustamente ha lasciato la carta nel bosco, quindi i guardie forestali lo arrestano. Però no, questo qua invece lascia la carta, e quindi i cavalieri sono chiamati a, diciamo, disincolarsi da queste cavalcate insidiose, no? Perché ci sono degli ostacoli nel percorso, eccetera, ostacoli naturali o anche creati, spesso naturali, rendono quindi la sfida sempre avvincente, un po' selettiva, ed è un, diciamo, un avvenimento mondano, ricercato. Mi sembra che poi, tra l'altro, questo fosse anche usato nel Padovano, se non sbaglio, e veniva usato come appunto alternativa alla caccia alla volpe, mentre invece nei primi del Novecento, perché parliamo del paper hunt, che viene diciamo utilizzato verso gli ultimi decenni del 1800, invece nel 1900 a Roma addirittura c'era ancora la caccia alla volpe, i cui poi resti, soprattutto appunto le code, un'altra volta non li davano ai mozzi perché non c'erano ancora, però li davano, le offrivano poi alle donne del tempo oppure a persone, insomma, di prestigio, quindi erano come una sorta di trofei, sia la coda che sia, ahimè, anche la testa.
Esatto, prima di passare, adesso vedremo com'è la situazione in Italia, no? Noi siamo oriundi, ci abbiamo l'esperto italiano, quindi adesso vedremo, ma prima voglio segnalare un altro tipo di caccia che viene presentata come alternativa alla caccia alla volpe, che è il clean boot hunting, che sarebbe inseguire un bipede, un essere umano, ci piace questo, che sono i segucci, i bloodhounds, del quale abbiamo parlato ampiamente prima, che vengono diciamo scatenati alla caccia di, non si sa come va a finire, penso che non abbiano diritto, non lo so.
In America vengono utilizzati i bloodhounds per cercare, tipo proprio battuta a correre con i cavalli, i ricercati che scappano dalle,
esatto, gli evasi. E questo verrà praticato, e penso che poi questo abbia delle protezioni o salirà su un albero, perché i bloodhounds, insomma, se
in teoria non ti leccano.
Esatto, vabbè, questa approfondiremo, questa è più interessante. Niente, approfittiamo di te quasi in maniera sessuale. No, scherzo. dici tu che sei dell'ambiente, com'è in Italia?
Allora, in Italia è vietata, cioè il cane, qualsiasi tipo di caccia che implica il fatto che il cane sbrani o vada a contatto con un selvatico è vietata. L'unica concessa è quella con i cani da tana, ma perché in teoria i cani da tana dovrebbero far uscire la volpe dalla tana, poi vanno a contatto quando la volpe si ribella. Quindi coi terrier, i cani da tana che abbiamo parlato prima, di cui il Fox Terrier è uno dei rappresentanti, è vietato, quindi si fanno le cacce simulate, cioè un cavaliere con un feticcio di volpe, una coda attaccata al braccio, viene inseguito dagli altri cavalieri. Gli altri cavalieri non possono tagliare la strada alla volpe, cioè a quello che simboleggia la volpe, ma devono cavalcargli di fianco e rubargli questa coda. La caccia finisce appunto quando la coda viene presa dal braccio.
Ma è come il calcio in culo alla fine, ecco perché il calcio in culo mettono la coda, è vero, no?
Cioè, è uguale.
Per quello, vedi che la tradizione...
Sono tradizioni del passato.
Ma non esistono delle tane dove un terrier non si può infilare? Esistono
delle tane, difficilmente dove passa la volpe passa anche il terrier. Il terrier, oltre, il problema principale sono le tane di roccia, nel senso, Terza difficoltà, il Terrier Man che scava con delle pale e tira fuori il terrier. Però in zone montagne il terrier può avere difficoltà dentro la tana e lì servono altri, per quello che le razze terrier sono tantissime, ci servono dei cani più equilibrati perché il terrier deve cavarsela da solo. Quindi se si trova in difficoltà, il terrier può trovarsi in difficoltà anche quando viene sbagliata la tana. Se al posto della volpe c'è il tasso con le difese che ha, soprattutto le unghie, scarnifica proprio il terrier, cioè lo apre dalla pancia e il terrier naturalmente fa una bruttissima, bruttissima
Mamma mia.
fine.
Quindi
Il cane più coraggioso, a mio parere, il cane più coraggioso al mondo è il terrier, perché un animale che entra in un cunicolo che non è suo, che è casa di un altro, per sfrattarlo, deve comunque essere coraggiosi. Difatti, dai terrier derivano i pitbull. American Pitbull Terrier, che poi è nato in Inghilterra, non in America. L'American Pitbull Terrier è dato dal bulldog incrociato con la terrier.
va bene, quindi si può dire volpe sana tutta tana, insomma, diciamo.
Torniamo,
Questa te
diciamo,
la
che si
regalo.
chiude il
Te la
cerchio con
regalo lì.
questa
Bene,
boxe,
no,
vero?
abbiamo finito. Ma hai già parlato? Scusa, che stavo da. A proposito, che dire? Tu ce l'hai il terrier,
Io
dimmi,
ho un
perché
Pattern dal terrier, che è
te.
l'ultimo terrier considerato da lavoro, totalmente da lavoro in Inghilterra, tanto che i Terrier Man non vogliono che sia riconosciuto dalla FCI perché hanno paura che grazie alle esposizioni canine perda le sue qualità lavorative.
Certo.
Perché purtroppo alcuni terrier, non lavorando più, diventano dei cani da appartamento, tra virgolette, e perdono ogni utilità da lavoro. L'associazione del Patterdal non lo vuole. Io lo utilizzo per un compito, non la caccia, ma la deratizzazione, come sappiamo, che era anche un compito dei fox terrier, che venivano messi nelle scuderie insieme ai cavalli per eliminare i nocivi che erano appunto anche i topi e i ratti.
Infatti poi è un killer
È
quello,
un killer, è un killer. Diciamo che ogni 15 giorni mi metto un regalino davanti a casa.
sì, poi c'è quell'altro che insomma
L'altro è italico,
è
è un cane
italico,
corso
è il cane
italico.
corso, esatto,
Italico.
mastinone, quelli che venivano usati, beh, parenti
Mi
che
pare che
venivano usati,
venivano anche
con gli
avevano.
orsi, quello del cane da orso,
No, no,
credo.
venivano utilizzati comunque come cani da presa dentro le cacce romane.
Eh
Le
sì.
cacce romane avevano tre tipi di cani: i segugi, i levrieri che inseguivano e i cani da presa che bloccavano l'animale. Ma
Esatto.
lì faremo poi magari un
Sì,
altro
infatti sto
discorso.
guardando qua l'ebreo irlandese
Il
che
levriero irlandese è l'Irish Wolfhound,
era
è il
sulfato.
protagonista che ha eliminato tutti i lupi della Gran
Infatti
Bretagna.
sì, veniva usato, un po' troppo, esagerato, gli è partita la ciabatta, come si dice.
Sì,
Bene,
sì, sì.
abbiamo finito. Dimmi, Prince, devi dire qualcosa.
E
C'era.
niente, qua abbiamo. Ma io guarda, allora sono abbastanza preoccupato perché si riferisce. Mi avevano invitato appunto a una cosa chiamata appunto dei drug hunting e quindi sono andato fiducioso sia alla cieca, diciamo, a mosca cieca probabilmente, e invece poi ho visto che era una cosa tipo, era drug queen, quindi sì, tutt'altra cosa, insomma, sono stato ingannato. Andrei ad ascoltare adesso un pezzo, sì, purtroppo c'è poco da ridere, andrei ad ascoltare un è vero o no?
Ma
Andrei ad ascoltare
c'era
Stop Fall
RuPaul,
in
RuPaul.
Aula, facciamo l'outing pure noi, outing, outlet, outing, come si dice? Allora,
Raga platinette.
adesso è il momento dell'amaro, diciamo, perché abbiamo mangiato, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma appunto c'è l'amaro, l'amaro, il famoso amaro Montenegro, se non sbaglio, no? Perché è l'ambiente musicale che torna prepotente, adesso ho fatto pure la rima, e invece di amaro Montenegro, chiaramente era tutto un gioco, abbiamo Ugo Mario Montenegro. Grande compositore americano anch'esso, era diciamo un compositore di film soundtracks, quindi colonne sonore. Una delle meglio interpretazioni è quella tratta dagli spaghetti westerns, specialmente una cover della versione del famoso Ennio Morricone, insomma, il main theme del famoso film del 1966, Anni Magici, come sempre, ve lo ricordate, The Good, The Bad and The Ugly, quindi il buono, il brutto e il cattivo, ha fatto tante cose, ha composto anche il 1969 del western chiamato Charro, dove c'era addirittura il grande Elvis Presley, penso che lui avesse una cosa fissa con le volpi o cose del genere, se non sbaglio, non
Anche
mi
coi
ricordo bene.
cavalli, appassionatissimo di cavalli, Elvis.
Esatto, vedi un po'. Grande, e poi abbiamo Ma non so se pure Samantha Fox era appassionata di cavalli, forse, non so, mi sbaglio.
Alzo le mani qua.
Non lo sappiamo. Ha fatto insomma un sacco di cose, questo Montenegro poco conosciuto. Nacque in New York City nel 1925, ha servito la US Navy per 2 anni, è stato un po' dappertutto, addirittura nella isola di Rodi, eccetera, eccetera. Insomma, comunque non ci interessa tanto per quello che ha fatto a livello militare, ma quanto per quello che ha fatto a livello artistico, quindi compositore, conduttore, arrangiamenti musicali, tutto e di più. Belle colonne sonore, e qui andiamo ad ascoltarcelo invece in una cosa che sempre, diciamo, testimonia questa ricerca di informazioni sulle volpi. Il titolo ce lo dice Davide, e penso che vi piaccia, quindi buon ascolto.
Deve essere una colonna sonora qualcosa, Theme from the Fox, mi sembra.
Esattamente, sì. sempre cose sempre legate alle volpi. Insomma, abbiamo fatto una selezione un po' mista oggi, perché volevamo cercare insomma dei titoli, diciamo, ad effetto, come dire.
Vai.
Howdy folks, this is your old buddy Shorty Medlock. I'd like to tell you about an old bunch of foxhounds I got. Old Ring and old Tig and old Rover. And when we start out across them Georgia hills hunting them foxes, it sounds something like this.
Yeah.
Ecco, il tempo è tiranno, c'erano tante cose da dire, una cosa sarebbe stata bella affrontare è la tradizione, prima di tutto come si svolge, ci sono delle varie fasi e ogni fase è legata a una certa tradizione, il bicchiere del famoso bicchiere della staffa, no? Che si sbevazza in Inghilterra non solo, l'abbigliamento, dipende dove c'hai, quanti bottoni hai, dipende che ruolo hai, chi sei, dove vai, i colori delle giubbe, gli stivali, speroni, cioè tutto un mondo affascinante che ruota attorno al fox hunting in Gran Bretagna, però io ero prontissimo, ero preparatissimo, me l'ho pure vestito, ma non c'è tempo, però per rimanere in questo ambiente autunnale, insomma, di nebbiolina, manieri, cavalli e latrati, la prossima volta direi che facciamo le tradizioni, le armi inglesi, le armi venatorie, quindi le tradizioni venatorie, gli artigiani che costruiscono ancora adesso delle armi della Madonna, la loro storia, abbiamo forse siamo gli unici, anzi vabbè, loro competono con noi perché la nostra tradizione in Valtrompia e compagnia non è certo da meno, anzi forse è superiore, però direi che in ambito europeo, poi correggimi se sbaglio, si parla di Italia, Germania, Austria, e Inghilterra.
Inghilterra e basta.
E Inghilterra, è lì.
Noi sul 12 gli facciamo il culo agli inglesi, loro ce lo fanno sulla carabina.
Sulla carabina, vedi, anticipazione, ne sa, quante ne sa. Va bene, io vi saluto il Prince, saluto il buon Stefano, grazie.
Poi volevamo aggiungere due cosette, nel senso che appunto le citate, ormai diciamole, nel senso che la divisione nel gruppo della volpe, a parte quanto dura la caccia alla volpe, credo che durasse diverse ore, se non sbaglio, sì, no?
Giorni. Cioè tutto il giorno durava la caccia alla volpe.
E vogliamo dire brevemente quelli erano i ruoli, no? C'è la massima autorità che è il Master of Hounds, lui che stabilisce i percorsi, il personale, insomma è quello che ospita, generalmente il cosiddetto padrone di casa. Poi c'era un'altra figura importante che era il Field Master, no? Che era quello che appunto teneva a bada tutto il gruppo dei cacciatori, poi c'era il suo huntsman che sarebbe il cosiddetto capocaccia, e in più poi gli ultimi due erano, credo, i cavalieri esperti, che erano quelli che volevano tenere i cani riuniti, no? Il pack, la muta dei cani, quindi là sono
questi whippers,
se non sbaglio, no? Molto interessante. E ho letto da qualche parte che poi quando si andava a mangiare alla fine ci si trovava a pranzo o a cena, insomma a tavola, ci si presentava in tenuta da caccia, però si levavano gli speroni.
Sì. Bene, interessantissimo, torneremo come dicevo in quell'ambiente, vi saluto di nuovo, saluto i nostri cari Asco e anche Tori, c'è la nostra regista che ci osserva con sguardo di disappunto, alla quale comunichiamo che abbiamo finito, e quindi grazie anche cara Alessandra, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, lunedì, cos'è, 21, siamo di nuovo qui, ciao e buona serata.
Saluti a tutti dal Principe, e anzi direi che potremmo fare un altro piccolo special su quello che è anche la moda e lo stile dei certi rituali, i vestiti, insomma, perché sono molto avvincenti, purtroppo tutto per radio, quindi insomma si capisce meno di come potrebbe essere una spiegazione, e insomma ci sentiamo la settimana prossima, grazie a tutti.
Vi saluto anch'io, è stato bellissimo essere ospite nella trasmissione, quando volete, per gli argomenti che posso, nessun problema. Ciao. Bene. A tutti.
London? Yes, London. Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.